Bene, siamo tornati nel pomeriggio di Maracanà con un po' di ritardo e ci scusiamo. In studio Stefano Impallomeni,
ciao Marco,
e Alessandro,
ciao a tutti.
Santarelli.
Ciao Alessandro.
Ciao
Alessandro.
Ciao.
Allora, adesso vado a dare intanto il buon pomeriggio a Paolo Ghisoni, che ritrovo. Ciao Paolo,
ciao
ben
Paolo.
Trovato.
Ciao,
ben
ciao,
trovato
ciao.
Paolo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te. Poi mi fa molto piacere perché siamo riusciti così ad avere questo contatto e oggi per la prima volta, diciamo così, lo presentiamo a Maracanà ed è anche attinente, insomma, la giornata che stiamo vivendo, perché c'è la sfida Barcellona-Inter, perché abbiamo Guglielmo Cardente, che saluto, che collabora con l'area scouting del Barcellona. Ciao Guglielmo, ben trovato.
Salve, ben trovato. Grazie per l'invito, Marco.
No, grazie a te, perché poi parliamo, insomma, quando parliamo del Barcellona, sto leggendo intanto le parole di Yamal, che dice: avvisa l'Inter, vogliamo la finale a qualunque costo, insomma, il grande
mai dire queste cose mai, prima che di una partita,
però,
qualunque sia.
Però dobbiamo dire una cosa, caro Alessandro, caro anche Stefano, che loro, quei giovani, lavorano alla grande, perché riescono a tirar fuori delle cose incredibili, e tu dici: guarda, questi vanno avanti e trovano dei talenti clamorosi. Guglielmo, tu che insomma sei lì e collabori con loro, uno viene da chiedere come fanno, prima di tutto, perché non è che trovano dei buoni giocatori, trovano proprio dei fenomeni dei campioni.
Sicuramente l'ambiente incide molto, sicuramente il fatto che comunque singolarmente sono dei campioni, ma funziona il collettivo, quindi in questo momento qualsiasi canterano fa esordire, come è stato con l'amministrazione di la panchina di Xavi, qualsiasi canterano lui faceva esordire, funzionava in questo contesto. Magari fuori dal contesto non avrebbe avuto le stesse basi e solidità, però sicuramente sotto l'amministrazione di Laporta, per un discorso di necessità, perché poi parliamoci chiaro, è stata una necessità economica,
certo,
che lui ha dovuto affrontare i problemi economici lasciati dalla precedente amministrazione, e aveva dei limiti sul mercato, non potevano assolutamente mettere mano, e quindi c'è stata questa, insomma, necessità, che però si è rivelata un fortino di questi ragazzi molto giovani, che appunto la Masia c'è sempre basata su un'evoluzione del modello ideologico di Cruyff, poi Guardiola l'ha rinnovato.
Ma scusami, una curiosità, poi lascio, se avete domande voi vi lascio, ma si continua sempre in quel solco, ecco, tu hai citato Cruyff, Guardiola, cioè sempre con quel tipo di lavoro, mettendo sì talento, ma in considerazione sempre l'idea di calcio, si sta lavorando sempre su questo binario?
La filosofia è quella di possesso, tecnica, intelligenza tattica. Quello resta sempre intatto, è un po' più adattato a un contesto più competitivo e meno dogmatico, ecco, questo io direi. Quindi la sfida, secondo me, attuale è coniugare l'identità del storico del club con necessità di competere a livello globale, appunto con la valorizzazione dei giovani, senza perdere il DNA dei blaugrana. Questo è, secondo me, fondamentalmente il cuore della Masia, però quel modello si utilizza ancora, sì.
Stefano.
È interessante quello che dice Guglielmo, perché condivido, insomma, è un Barça che sembra ricalcare un po' il tiki-taka di Guardiola, anche lo stesso Xavi, però insomma Flick gli ha dato, secondo me, una verticalità più riconoscibile, e adesso ha preso un giocatore formidabile, sto andando nel dettaglio, è Pedri. Perché è uno che fa muro con Olmo e con la punta di riferimento, e però poi allarga il gioco per accendere e mettere in moto le due frecce, con Rafinha che fa anche l'attaccante.
Lo ha rigenerato completamente.
Rafinha, mentre Yamal è riconoscibile, Rafinha tu non lo becchi mai, cioè ti fa dei movimenti all'interno, all'esterno, è diciamo è più maturo tatticamente all'interno dello sviluppo della gara di Yamal. Cioè, è più giocatore, certo, capito, che caratterizza un po' la fase offensiva del gioco.
L'unico
problema
è
un Barcellona straordinario,
è che difendono praticamente a metà campo,
certo, però per esempio
però è la loro filosofia,
la loro filosofia, e poi soprattutto il lavoro di Guglielmo,
esatto,
certo,
e degli altri, cioè, nel senso, lo scouting è che tu dicevi, Marco, 2005-2007 noi abbiamo soprattutto rispetto dei carretti con del 2005, dice vabbè, ma allora non è proprio, ha bisogno del biscotto, del latte caldo, della mamma che gli fa la torta, Questi nel 2005 vanno, cioè, sono dei campioni, Cubarsì,
sono
giocatori che hanno le UEFAS,
sì,
forti,
capito,
strutturati. Chiaro, sì. Invece le 2005, mamma, posso andare a comprare i biscotti, cioè, roba. Siamo indietro anni, proprio
Paolo,
il 2005 italiano, non è il 2007.
Però aspettate,
loro,
io voglio chiamare in causa Paolo, perché insomma dei giovani lui se ne occupa tanto. Condividi quello che sta dicendo Stefano?
Condivide.
Nel senso che...
Ah no, chi sono? Pensavo Guglielmo, vabbè, chi sono?
No, Guglielmo è casa sua, io a Barcellona l'ho solo sentito raccontare.
Devo dire anche, scusate ti interrompo, ma anche il discorso, cioè, sì è vero quello che dice
Stefano,
esatto, però è anche vero che non viene data la possibilità, hanno paura nel far giocare i giovani qui rispetto all'Italia, solo se ce n'è la stretta necessità, però nessuno si prende...
Ma perché sono forti, Guglielmo, perdonami, c'è una differenza abissale, il 2005 italiano è acerbo, ecco perché non gioca.
Devo fare
c'è Yamal, che fa, non giocherebbe in Italia? Escono dei fenomeni perché...
Perdonami,
dalla
però...
cantera si ragiona in un'altra maniera, cioè, i giocatori crescono con una personalità ben definita perché hanno istruttori, Guglielmo. Qui l'allenatore delle giovanili pensa a far carriera, ragiona come l'allenatore di Serie A, torna a casa, parla con la moglie, hai visto, ho vinto in trasferta, ho la media punti dei tre punti, sono tutti malati di mente,
sì, è vero.
Capito qual è il discorso? L'istruttore di calcio, allora si allena un ragazzo dalla... No, fammi parlare seriamente adesso, parlo seriamente perché poi se cazzeggia va bene. 12, 13, 14 anni devi avere l'allenatore giusto per allenare la mente di questi ragazzi fino ai 14. Dai 14 ai 18 ti serve un altro step.
Sono d'accordo.
E poi dai 18 in poi un altro allenatore. Io ho avuto la fortuna di trovare sempre un allenatore giusto, mi ricordo ancora Scaratti, non so se lo... A 14-15 anni era perfetto, perché mentalmente ti preparava. Ieri ho sentito Del Piero a riguardo su questo tema, sposo in pieno quello che ha detto Del Piero, cioè c'aveva un allenatore dei giovanili ancora quando era al suo paese, che diceva una punta, fai la tecnica, fai davanti e indietro col pallone, no, vittoria o sconfitta, sconfitta o vittoria, e questi devono andare a casa, però non si ha il coraggio di mandarli a casa e dire guarda, se tu vuoi fare carriera, fai un'altra cosa. Se invece vuoi fare l'istruttore del giovanile a vita, devi cambiare la testa, perché i ragazzi li rovini.
D'accordissimo, Stefano.
Aspetta, voglio sentire anche Paolo. Paolo.
No, ma Stefano, hai perfettamente ragione. Io quello che non davo come assodato è il fatto che sono acerbi. Ma sono acerbi perché sono acerbi? Perché il frutto del ragionamento che stai portando avanti tu ha portato questo tipo di infertilità dal punto di vista della maturazione e di alcune capacità. Però... a livello europeo, comunque, negli ultimi anni, è vero che sono molti giocatori prestati da campionati molto più competitivi, soprattutto per quanto riguarda la parte tedesca, poi c'era il figlio di Natali che ha giocato in Barcellona. Noi abbiamo, tra virgolette, portato a casa tanti prodotti fatti finiti, quindi il livello della nazionale, soprattutto nel 17 campioni d'Europa e anche prima dell'Under 19, si è elevato molto. Però il concetto del Barcellona, ma che è un club... è quello, anche prima con Rino Smichel, che ha chiaramente, certo, con l'Ajax forgiato Cruz. Loro ragionano in una maniera diversa anche dal punto di vista culturale. Tu hai fatto parte di un settore giovanile dove, te lo ridico, perché mio zio veniva a dirti a giocare in primavera, quando veniva a Trigoria a vedere giocare la primavera, aveva un'affezione e un coinvolgimento e un orgoglio quando in Pallomeni faceva le esordi in prima squadra che non si permetteva nemmeno lontanamente di fischiarlo. Era lì Pallomeni, per i futuri in Pallomeni.
Ma io ti sto dicendo,
al Barcellona sono così, cioè,
ma anche all'Ajax sono così, Paolo, ma anche in altre parti d'Europa. Io sono stato intervistato Blind, tra l'altro non una persona simpatica, il papà di quello che gioca,
come no?
All'epoca, nel 2003, feci un servizio, Paolo, intervistato Eitinga, ve lo ricordate Eitinga?
No?
Van der Vaart, sì. Van der Vaart, che erano, sì, dei fenomeni, venivano da là, e io ho visto questa scuola, questo centro, mi sono... E ho detto, non è possibile. Un centro, Stefano, del settore giovanile dell'Ajax, Marco, mi devi credere, Alessandro, tipo Continassa, tipo Serie A. E i ragazzi, c'erano le biblioteche, studiavano 3 contro 3, 4-3-3, giocavano con una persona di vedere questi ragazzi come toccavano il pallone. Come toccano il pallone. Ieri, Sindaco, non so se avete seguito l'intervista in esclusiva straordinaria, lui dice, a chi invidi, a Carlos Alcaraz e a cosa, Musetti. Perché? Come toccano la sottorete, la palla, io non ce l'ho quel tocco. Ecco, quel tocco lì tu lo vedi, nel Barcellona, nell'Ajax e in altri vivai, quello che ha detto Paolo, ma anche all'Inter tanti anni fa, alla Juve, oppure magari anche alla Roma, al Toro, all'Atalanta. Va premiato, va sempre ricordato. Non solo di fare memoria, ma ha fatto un lavoro straordinario. Cioè, sai quanti ne ha scoperti, ma non in 5 anni, in 24, in 25, 30 anni ne ha scoperti.
Il cambio ruolo, cioè io ho fatto adesso questa esperienza del libro con Calafiori. Calafiori arriva in una generazione di 2003-2002, fortissimi. Si ritrovano a fare il primo, tu hai parlato dell'allenatore giusto al momento giusto, raduno, erano in 22, erano 18 punte. L'allenatore gli ha detto, Riccardo, scusami, tu vai a giocare a sinistra dietro. E lui è arrivato a casa e ha detto, ho messo il muso.
Certo,
ha detto papà io voglio giocare davanti, e papà ha detto sì, magari ascoltano, no, un attimo. Riccardo Calafiori ha fatto sto percorso. Quando giocava nell'under 17, quando non giocava nell'under 17 della Roma, adesso cito altre due figure che sono amici, Baldini, che era allenatore dell'under 17, non lo faceva giocare perché era sotto leva, l'ha messo dentro in campo l'ultima giornata, l'ultima playoff, ha vinto lo scudetto 3-2 con un cross di Calafiori subentrato perché era sotto leva. E ogni riunione, ogni volta che c'era da analizzare un errore, Calafiori me l'ha detto, io non capisco come mai rompevano i coglioni sempre a me, sempre analisi video, la colpa è sempre, ma sai perché? Perché in quel momento Calafiori, gli è stato spiegato dopo, era un patrimonio della società, non gli interessava la squadra vincere il campionato, tanto è vero che lo vincono, ma per caso. In quel momento era un patrimonio della società che doveva diventare un valore e possibilmente un giocatore del futuro della Roma. Guarda caso, non lo è diventato perché l'hanno regalato. Vabbè, ma questo è un altro discorso.
Ci sono delle domande per Guglielmo. Te le porto al volo, Guglielmo. Ti chiedono quanti giovani calciatori vengono presi o visionati dalle varie academy che si fanno durante il periodo estivo.
Bella domanda.
Ad esempio. Molti, tantissimi. Considera, ne vengono visionati almeno 1000 e poi di quelli ne vengono selezionati giusto 40, ne selezionano annualmente nella Academy. C'è un
brutta, che non ne analizzano uno dal nostro campionato. La Spagna, mi diceva Fausto Rossi che ha giocato.
Ah sì, guarda, la porta è molto selettivo su questo, non vuole italiani.
Non vuole giocatori italiani.
Non vuole giocatori italiani. Un pochettino.
Il figlio di Natali è lì per un discorso diverso, perché
il padre è andato a Leverkusen.
Sì, ma lui è cresciuto in Barcellona perché suo padre è andato a Barcellona. Oppure il figlio di Pierini ha giocato in Spagna, è iniziato lì e adesso è nel Sassuolo perché Nicolas, perché suo papà giocava in Spagna. Se no, è proprio una chiusura totale ed è una cosa, secondo me, bruttissima. Cioè, calcio spagnolo,
guardate, c'è per esempio Filippo che ci scrive, riferendosi alla sfida di questa sera, dice: perché dalla primavera dell'Inter non arriva nessuno, e dico nessuno, in prima squadra. Oggi con il Barcellona, in questo senso, il confronto è impietoso.
Ma per tutto il calcio italiano.
Bravo. Ma lo sai perché? Perché abbiamo dei settori giovanili, giovanili rappresentativi. Noi, cioè, non ci crediamo tanto. Loro ci credono, vanno dicendo: voglio Piccari, voglio Santare. Cioè, il momento in cui tu fai l'esordio in Serie A, fai parte della rosa, loro è un orgoglio incredibile, è un lavoro, è il compimento di un lavoro straordinario. Invece a noi è tutto molto, voglio dire, di cornice. Non è che ci credi tanto al giovane. Ci credi per poi smistarlo in Serie C, da altre parti, eccetera, eccetera, ma non per creare dei campioni come una volta, ecco.
Guglielmo, rivengo da te proprio su questo confronto che ci diceva, che scriveva Filippo, e poi ti aggiungo anche questo messaggio: il Barcellona spende ed investe sui giovani, noi in Italia prendiamo i loro scarti, e cita Raul Moro e Cristo Muñoz.
Raul Moro.
Sì, cioè questo sì, principalmente.
Beh, qualcuno verrà scartato pure dal Barcellona, penso, no?
Sì, qualcuno viene scartato, come fu scartato da
Nioh. Gli scappa anche i Cardi.
Aspetta, fatemi finire, Guglielmo, se no non riesco a finire un concetto, un attimo.
Sì, no, giusto. Come fu scartato Dani Olmo, che poi dobbiamo dovuto ricomprare. Ma quello era perché c'era un'altra amministrazione, un altro tipo di politica. Quindi adesso vengono assolutamente preservati i giovani, e l'investimento è importante, però è un investimento culturale più che economico, perché di economico c'è ben poco ad oggi al Barcellona, purtroppo. Perciò e poi ovviamente il logo, l'identità fa tanto, perché chiaramente un ragazzo di un certo livello predilige venire a Barcellona che un'altra squadra che possa essere lì, un settore giovanile di Serie A italiana. Cioè Barcellona è la priorità quasi di tutti i giocatori, Barcellona e Real Madrid, queste sono le squadre più ambite, però la cantera più ambita è quella di Barcellona a livello mondiale. Quindi diciamo c'è un assist su questo, a prescindere dall'investimento, perché economico non è così grande, proprio perché in questi ultimi anni non c'è stata l'opportunità di investire economicamente sui ragazzi.
Ecco, però quindi hai risposto, cioè non c'è un investimento economico, ma c'è un lavoro diverso, no?
C'è un lavoro diverso, c'è un investimento del brand, no? Fai al Barcellona, fai parte del Barcellona, cresci con quella filosofia di gioco.
Ma guarda che il brand conta tanto, cioè, ragazzi, non è che sia, cioè, ecco perché dico, non è tutto, no? Cioè, nel senso, vabbè, però poi dopo qui ci sono delle convinzioni diverse, capito? Ecco.
Faccio un esempio: un Giovanni Leoni avrebbe potuto benissimo giocare in questo Barcellona, solo che lui è andato dalla primavera del Padova, va, Andrea crede in lui, lo prende, lo fa giocare con la Sampdoria, lo compra al Parma, adesso lo vogliono le big. Ma perché viene Giovanni Leoni del Padova? Se fosse stato Giovanni Leoni della Masia, la cantera avrebbe potuto fare un percorso, non dico come Cubarsì, ma simile. Questo è il discorso.
Che dice stasera, come finisce, Guglielmo?
Stasera sarà una bella partita, perché comunque il discorso che l'Inter sa attaccare gli spazi, quindi
c'è timore di questa cosa. C'è timore, come diceva Flick. No, io ti chiedo l'ultimissima cosa, poi non so se Paolo questo Barcellona qui che è venuto fuori con questi giovani, a che livello lo vedi guardando, diciamo, indietro? Ecco, mi viene a fare questa domanda perché ne sono usciti tanti dalla cantera del Barcellona. Che livello è questo?
Ma secondo me è preliminare, perché questa stagione non può essere obiettivamente non può decretare il futuro del Barcellona, perché si sono secondo me intersecate delle situazioni. Diciamo l'ambiente adesso è molto sereno, sì, è stato creato anche sulla base del modello Flick, su quello che, cioè, la motivazione per cui è stato mandato via Xavi, perché lui ha parlato dei problemi economici, invece la Porta ha voluto proprio tirar fuori la parte economica dallo spogliatoio, cioè i ragazzi non devono essere a conoscenza di quello che viene fuori dallo spogliatoio, perché devono vivere in questa sorta di bolla. Barcellona sta vivendo una bolla, i ragazzi vivono in una bolla, ed è anche questo il diciamo il valore aggiunto, il fatto di, secondo me, non rendersi conto piano piano dove sono arrivati, però ci sono, secondo me, delle parti strutturali che andrebbero cambiate, cioè non c'è la progettualità di fare un centravanti, ad oggi non c'è un futuro sostituto di Lewandowski, perché Lewandowski sta facendo una stagione assurda,
vedi.
Incredibile, però prossimo anno, se noi andiamo a vincere la Champions, se noi andiamo a vincere il campionato, quindi facciamo il triplete, il prossimo anno tu non ti puoi ripresentare con questa squadra, devi fare degli innesti. Non c'è progettualità in questo, ci si affida molto su questa struttura giovanile e anche, diciamo, questo clima che si è creato. Il prossimo anno tu devi dare un apporto, quindi io credo che comunque ci stanno dei punti nevralgici. È un discorso ad ora, diciamo, non sono dei dati per cui noi possiamo fare una previsione, bisognerebbe fare più progettualità, che ad oggi non è stata fatta.
Quindi c'è, tu dici, dopo Lewandowski, nel momento in cui a livello giovanile non c'è un centravanti, questo ci stai dicendo?
Non c'è un centravanti, Paolo Victor non può fare il sostituto, poi chiaramente io parlando anche...
E quindi devi andare sul mercato a prendere qualcuno, cioè, quindi anche...
Sul mercato a prendere qualcuno, perché Diego dice no, ci abbiamo... Ferran Torres che gioca come un falso 9 o Dani Olmo che può giocare come un falso 9, però che deve avere un centravanti là. Sì, la prossima stagione, questo dovrebbe essere l'obiettivo principale del mercato estivo, perché la prossima stagione si fa male corna mettendo, si fa male Lewandowski, che fai? Non puoi giocare davanti solo con Ferran Torres e non puoi essere sostituito Pau Victor, perché non è all'altezza di prendere il patrimonio di Lewandowski, che comunque è importante per questa stagione. E poi ricordiamoci che la stagione precedente non è stata idilliaca come questa qua, cioè, quindi Nel senso, Lewandowski non performava come adesso, Rafinha non performava come adesso, sicuramente ad oggi ci sono vari fattori che facilitano questo percorso che sta facendo il Barcellona, ma se tu non metti un po' di base è un po' più solida, fai difficoltà poi con i giovani quando vincono sono un valore aggiunto, però quando poi cominciano l'umore cala, potrebbe essere pericoloso questo. Beh, penso
sì. vabbè Paolo, intanto io devo chiudere, sto per chiudere, non so se vuoi aggiungere qualcosa a te Paolo, e poi sto per chiudere questo blocco.
Assolutamente molto molto in linea con quello che è stato detto. Si è parlato di cultura, si è parlato di serenità, si è parlato di cose che purtroppo anche Stefano ha delineato come qui agli antipodi.
Poi devono essere pure bravi per giocare, ragazzi, perché poi alla fine io dico una cosa.
Certo.
È vero che da noi non giocano, però devono essere bravi.
Ma prima, Paolo poi conosce a menadito l'ambiente, sa. Quello che volevo dire, insomma, secondo me c'è un'età per tutto.
La capacità di poter sbagliare, ragazzi.
Sì, questo è vero, esatto, ragione. Bravo.
Di poter sbagliare. C'è questa cultura della sconfitta e della vittoria a livello giovanile. Basta.
Ma dai, Barcellona, basta. Le ultime due stagioni, non è che due anni fa ha giocato con l'Inter, ve lo ricordate? Nel girone. Cioè nel
questa è un'altra sottolineatura importante.
Lewandowski non la pigliava mai. E poi piano piano.
Esatto, bravo.
Così, però. Anche per il discorso del centravanti, vi ricordate quando hanno preso, era una squadra imperfetta, hanno preso Ibrahimovic e c'era Messi piuttosto che Pedro e alla fine danno via Eto'o, cioè, e l'Inter ci vince il triplete con quella mossa. Ci sono delle situazioni dove io onestamente, chi è che avrebbe messo un euro sul fatto che arrivava Flick e normalizzava un ambiente dove storicamente Guardiola, Xavi hanno le chiavi del motore? È quello che è successo anche in parte a Liverpool, no? Va via.
Ma perché io rimango dell'idea che la figura dell'allenatore poi è importante, Paolo. Non c'è niente da fare, devi scegliere pure l'allenatore giusto.
Lo so, però nessuno pensava che Flick potesse.
No, è vero, evidentemente hanno.
Perché tra l'altro mi dicono che non parla la lingua, ha bisogno di un traduttore, quindi
no,
sai.
Parla inglese lui.
Parla inglese,
appunto. Non parla lo spagnolo, quindi si rivolge poche cose e magari è efficace poche anche cose, quello perché i messaggi, la dialettica, Marco, giorno
ma
per giorno
scherzi, ma io...
parli con un ragazzino, con Cubarsino in un modo, parli con Lewandowski in un altro, però non parli lo spagnolo, insomma, voglio dire, il catalano non lo parla lui, quindi questo in un ambiente molto caratterizzato da figure catalane, ha detto bene Paolo, Xavi, Guardiola, tutta roba di casa, loro sono molto orgogliosi di questo,
no assolutamente.
Vabbè.
Va bene, siamo arrivati al termine di questo blocco. Guglielmo,
Guglielmo,
ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. A presto, a Guglielmo Cardente. Grazie ancora, grazie Guglielmo. Paolo, senti, nel salutarti ricordo l'appuntamento di oggi 18:35 con Matchball, come sempre, tutto il programma sul tennis. Oggi che cosa ci racconterai?
Ma oggi abbiamo parlato di tennis, abbiamo voluto parlare del fatto che rientra Sinner a Roma, quindi diciamo che abbiamo cazzeggiato meno, siamo andati un po' più sugli italiani, sul momento anche di Alcaraz, le dichiarazioni di Ferrero che ha detto che insomma in un documentario su Netflix su il suo assistito che non può andare a Ibiza a fare una settimana di riposo e uscire tutte le sere e tornare alle 7 del mattino, la cosa che ricalca molto la querella Lukman Gasperini, tanto per fare un esempio, no? Che vai sul dischetto e abbiamo mandato il peggiore che abbiamo, detto da un allenatore di un numero uno, ex numero uno del mondo, insomma fa abbastanza sensazione, ma la cosa più divertente resta sempre la parentesi finale, cioè ci avviciniamo a Roma, Stefano, tu conoscete bene l'ambiente degli internazionali, dove ci sono dei talenti straordinari delle battute improvvisate. E quindi prima dell'evento di Roma, avendo due giocatori e avendo anche altri amici, raccogliamo un po' i momenti più divertenti e le battute più esilaranti che sono piovute dal pubblico dagli spalti sui giocatori. Raffaella raccontava che in un match suo ha commesso addirittura 26 doppi falli, quindi si stava vergognando come una ladra e uno dagli spalti a un certo punto col solito warfare romanesco, Raffaele, ma te metti a batte da sotto? Che per una giocatrice
è fantastica, però,
10 del mondo,
e poi nel silenzio, in questo tempo roba... ci sono questi silenzi nel tennis,
riecheggia,
capito? Questa voce
non sapeva più dove nascondersi. Eppure, io ricordo una partita chilometrica finita di notte di Chang, alla quale chiaramente tutti tendevano a non assistersi, erano rimasti pochi sugli spalti. e nel silenzio Chang, ve lo ricordate, insomma, prendeva per sfinimento. Nel silenzio si alza uno spettatore, era tipo mezzanotte e mezzo. Anche lì, silenzio, pausa scenica. Se vedemo domani,
grande. Va bene, allora 18:35 Merch Ball con Paolo Ghisoni. Grazie,
ciao,
Paolo,
ciao,
a presto.
Ciao, ciao.
E tutti saluti,
ragazzi,
devo salutare,
sì,
vero?
Sì,
grazie,
sì,
Alessandro.
Ciao, ragazzi.
Santarelli.
Ciao, 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 ciao.
E noi ci fermiamo, break, torniamo tra